Da un euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro. Perché un euro batte forte sempre.
Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Daily Cogito in agosto se ne va in vacanza, ma tranquilli, per ovviare alla grave mancanza che subirete dentro il vostro animo, oggi facciamo una puntata con libri, serie TV e film che potrebbero allietare quel momento triste in cui noi ci riposeremo, e quindi un po' di consigli di libri, film e serie TV, come sempre, dopo la sigla.
Uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cogito. Zombie. Siete avvertiti.
E siamo arrivati all'ultima settimana di programmazione su questo podcast. Io sono finito, devastato, divelto, ma ci sono ancora alcune cosette, quindi c'è l'ultima settimana. E poi vi ricordo che la prossima settimana ci sono anche gli ultimi due eventi a teatro a Verbania e a Montello, provincia di Treviso. Date un'occhiata sul sito dailycogito.com per non perdere gli appuntamenti. E poi voglio anche dirvi che tranquilli, perché gli abbonati al canale YouTube durante il mese di agosto riceveranno alcuni aggiornamenti. Intanto la lettura contro l'Apocalisse, che esce come ogni mese, in cui leggerò e commenterò qualche libro significativo, qualche brano di libro significativo che mi ha colpito durante il mese precedente, e poi anche qualche video di aggiornamento, video un po' più sbracati, molto meno formali, di chiacchiere su cose interessanti. Quindi se volete comunque avere qualcosa di interessante da seguire durante il mese di agosto, beh, abbonatevi al canale YouTube. E poi abbonatevi anche perché, dai ragazzi, che stagione magnifica abbiamo fatto. Abbiamo fatto il trasloco, due Cogito Tour, la newsletter, il videocorso dei psicostoici, e un sacco di ospiti straordinari, il nuovo libro. Cioè, è stato veramente una roba incredibile. Noi da gennaio non ci siamo fermati, quindi siamo veramente allo stremo delle forze. Adesso recupereremo un po' di energie e insomma poi ripartiremo a metà settembre con rinnovato vigore. Ovviamente, come sempre, su Telegram e Instagram trovate anche l'agenda settimanale con gli ospiti di questa settimana, e poi concluderemo domenica alle 18 con una live di fine stagione in cui chiacchieriamo un po' di domande e risposte, cose simpatiche, insomma, in leggerezza. Ultima cosa, durante il mese di agosto la newsletter, la Cogito Letter, non si ferma, non sarà quotidiana come è adesso, faremo due o tre Cogito Letter a settimana, però comunque anche lì un ottimo modo per stare a contatto con le cose che leggo, che vedo, con i programmi, con i consigli e tante altre cose. Insomma, il progetto si evolve, fa sempre passi avanti, e nell'autunno vedrete dei passi avanti straordinari, e io non vedo l'ora perché Daily Cogito arriva veramente alla sua piena maturazione con alcuni progetti di cui vi parleremo molto molto presto. Anche lì gli abbonati sapranno qualcosa in grande anteprima. Ma direi che è giunto il momento di parlare dei consigli, perché appunto ho messo insieme un po' di idee sulle cose che ho letto negli ultimi mesi, le cose che ho visto, e anche insomma serie TV che ho visto. Non parliamo di videogiochi, perché io quest'anno praticamente ho giocato soltanto a Tears of the Kingdom, di cui ho fatto la recensione 10 giorni fa, quindi se volete la recensione è lì. Adesso ho ricominciato The Witcher 3, devo dire che mi sta prendendo un po' meglio rispetto a quando lo abbandonai un paio di anni fa, e poi insomma altre cosette di cui parleremo a settembre. Per oggi ci concentriamo su libri, film e serie TV. Spero di non aver messo delle ripetizioni, perché come sapete io circa ogni mese faccio i consigli con i preferiti del mese. Credo di aver messo tutte cose nuove, insomma, poi me lo direte voi se ci sono ripetizioni. Perdonatemi, ma ormai il mio cervello connette veramente in modo molto molto scarso, perché ho bisogno di andare in vacanza. Ma prima delle vacanze partiamo con questa ultima settimana, e quindi primo libro che consiglio, l'ho citato ieri durante lo special Cogito sui villain Disney, peraltro puntata che sono molto contento, anche recepita molto bene da voi, sia in live che in differita, recuperatela perché è stata divertente e approfondita. Ecco, è Christopher Vogler, Il viaggio dell'eroe. Ora, questo è un libro molto bello, che parla dei concetti espressi da Joseph Campbell nell'Eroe dei Mille Volti, però applicati al cinema. Devo dire che è un libro che mi ha sorpreso per due motivi. In primo luogo perché è un libro in realtà molto meno schematico rispetto a quello che mi aspettavo. Di solito le persone che si occupano di cinema, quando applicano teorie anche filosofiche, antropologiche al cinema, sono molto molto schematiche. Questo è un libro in realtà discorsivo, che ha alcuni ragionamenti molto interessanti, anche più approfonditi rispetto a quello che mi aspettavo. Dall'altra parte c'è una grande varietà di citazioni, perché si va dai Looney Tunes con Bugs Bunny toccando Star Wars, fino ad arrivare anche al cinema d'autore di Paul Thomas Anderson, di Herzog. Quindi c'è un enorme varietà di citazioni con un filo conduttore che devo dire mi è piaciuto molto, che è Il Mago di Oz, che ormai in questi mesi è comunque un po' una costante sul canale. Ne ho parlato anche ieri svariate volte, parlando appunto dei cattivi Disney, e quindi c'è questo, cioè, Il Mago di Oz è considerato un po', diciamo così, l'archetipo interpretativo del viaggio dell'eroe, e in effetti è un po' così, perché il viaggio di Dorothy è molto molto in linea con i concetti di Campbell e con i concetti di Vogler. Questo è un libro che io consiglio veramente tanto agli appassionati di cinema, perché può essere intanto un promemoria interessante su interpretazioni di film molto conosciuti. È un libro, se non sbaglio, del 99, sì, del 99, prima edizione, no, addirittura 92. Quindi qui dentro non ci sono, per esempio, Il Signore degli Anelli, non ci sono le nuove trilogie di Star Wars, quindi si parla soltanto della prima trilogia, non ci sono gli ultimi 30 anni di cinema. Quindi prendetelo per quello che è un libro non aggiornatissimo, però è molto bello. Mi sono divertito, l'ho letto molto velocemente, è proprio una buona lettura per appassionati di cinema sotto l'ombrellone, quindi consiglio. Dopodiché, un libro che ho apprezzato, l'ho preso al Salone del Libro di Torino e l'ho letto proprio in queste ultime due settimane, ed è di Gianluca Falanga, Non si parla mai dei crimini del comunismo, quindi capite, siamo più o meno sulla stessa falsariga. In realtà questo è un libro, parte di una collana di Editori La Terza, che secondo me è molto ben pensata, in cui si prendono tutti quei topics, molto, diciamo, quei luoghi comuni, come non si parla mai dei crimini del comunismo, ha fatto anche cose buone, via dicendo, soprattutto in ambito politico, e si sviscerano questi concetti togliendoli dal luogo comune in cui sono intrappolati. Ora, il libro di Falanga, secondo me, è un libro che va letto perché parla effettivamente dei crimini del comunismo, ne parla con numeri, cercando di ragionarci in modo analitico, e lo fa assolutamente in modo competente. Diciamo che poi, secondo me, il difetto di questo libro è che perde un po' troppo tempo a esentare Marx. Ora, lo sapete come la penso, ho fatto il video ormai anni fa su perché è sempre stato vero comunismo e perché la filosofia di Marx al suo interno, secondo me, ha alcuni dei semi che poi politicamente sono sviluppati nei regimi comunisti del Novecento, senza voler accusare Marx di genocidio, però secondo me Marx le sue colpe ce le ha avute, la sua filosofia ha alcuni elementi che poi si sviluppano naturalmente in quel senso. Diciamo che Falanga in questo libro, secondo me, derubrica un po' le responsabilità del pensiero di Marx a dei fraintendimenti. E secondo me non è esattamente così, fa un po' di cherry picking, dice guardate, Marx spesso viene accusato di essere un precursore di Lenin o di Stalin per queste frasi, che poi lui va a debancare. Però poi ci sono anche altre frasi nel pensiero di Marx che lui non prende in considerazione. Però al netto di questo piccolo difetto, questo è un libro secondo me abbastanza onesto, perché mostra quali sono i veri numeri, quali sono le vere colpe dei regimi comunisti, senza star lì a dire ma non era vero comunismo. No, in realtà i comunisti che sono chiamati tali, fra Cuba, la Russia, la Cina, Pol Pot e via dicendo, ne hanno fatte di cotte e di crude, e qui sono elencati. Un libro per mettere a terra, per mettere giù concretamente un discorso serio su come si condanna un regime devastante, che peraltro è il frutto del pensiero politico più influente del Novecento, perché indubbiamente il comunismo è il pensiero politico più influente del Novecento. Ve lo consiglio veramente. Dopodiché ho finito di leggere proprio ieri, e ne ho in parte ascoltato su Audible, in parte letto direttamente, l'ultimo libro di mio fratello Roberto Mercadini, La donna che rise di Dio e altre storie della Bibbia. Questo è un libro molto, molto, molto consigliato. E poi anche abbastanza furbo, perché Roberto è furbo. Cos'è che ha fatto? Ha preso le storie più famose ma al tempo stesso più fraintese della Bibbia, quindi ha preso la storia di Abramo, quella di Mosè e quella della Genesi, Abele e Caino, Giobbe e via dicendo, e le racconta con il piglio teatrale che lui ovviamente, che lo contraddistingue, di cui lui si fa portavoce, andando ad approfondire dei concetti che sono molto molto attuali. Per esempio, nell'ambito di Abele e Caino, non si limita semplicemente a dare quell'interpretazione solita del nessun tocchi Caino, ma va a dire, attenzione, perché Caino in realtà è un personaggio che noi possiamo tranquillamente capire. Oppure va nella storia di Abramo e prende un aspetto della storia di Abramo che non sempre viene poi divulgato nel pensiero dal catechismo più basilare fino anche invece alla divulgazione in ambito religioso, che spesso entra anche in prima serata e via dicendo. È un libro molto bello, molto furbo, funziona, bravo Rob, mi ha divertito, al tempo stesso mi ha dato la conferma che io e te sulla Bibbia, sui testi religiosi, la vediamo veramente in modo molto simile. E mi ha divertito infatti trovare un sacco di concomitanze rispetto anche a video che ho fatto recentemente, uno su tutti, quello che si intitola Come la Chiesa ha distrutto la Bibbia, e il conseguente dialogo che ho avuto con Gianmario Pagano, bella prof, perché credo che sia interessante verificare sempre la concomitanza di visioni. Credo che in parte una serie di idee, elementi emersi in questo libro siano anche emersi dalle chiacchierate che io e Roberto ci facciamo ormai da anni. Abbiamo parlato tante volte di questi aspetti, di questi concetti, di queste storie, ed è bello vedere insomma anche l'evoluzione di Roberto nell'ambito delle tematiche a lui care. Quindi leggetelo oppure ascoltatelo su Audible, che ovviamente è letto da Roberto, e questo inevitabilmente porta anche un plus. Ultimo libro cartaceo, poi ho anche degli ebook, quindi non preoccupatevi. Vabbè ragazzi, l'autore di questo 2023 su Daily Cogito, lo sapete, è stato Joseph Campbell. Quello del 2020, scorsa stagione, è stato Viktor Frankl, quest'anno abbiamo Campbell. Di Campbell possiamo leggere qualsiasi cosa, il più famoso, L'eroe dei mille volti, oppure Quello sei tu, però c'è anche questo bellissimo libro che è Percorsi di felicità, mitologia e trasformazione personale. Perché ho scelto di consigliarvi questo? Perché qui si vede in modo molto chiaro l'approccio formativo che l'antropologia e le interpretazioni di Campbell hanno nei confronti del lettore. I libri di Campbell, come i libri di Viktor Frankl, hanno un elemento che io definirei di crescita personale, però non come di solito la crescita personale viene derubricata nella divulgazione contemporanea, cioè non è una serie di formulette facili, consolatorie, no, in realtà sono percorsi che necessitano concentrazione, necessitano ripetizione. È un libro molto bello questo, Percorsi di felicità, che ha un aspetto pratico, proprio pragmatico, in cui ho ritrovato quell'idea che io su Daily Cogito spaccio da tanto tempo, cioè che il rapporto con la letteratura non può essere un rapporto di evasione, non può essere un rapporto di distrazione. La letteratura ha un connotato estremamente concreto e reale che impatta sulle nostre vite. E se noi siamo lettori distratti, la letteratura impatterà sulle nostre vite, ma in modi totalmente inconsapevoli, nascosti a noi, perché ormai siamo ciechi a questo tipo di cambiamento. Percorsi di felicità è un libro che tenta di raccontare in, peraltro sono conferenze, quindi sono trascrizioni di conferenze, in circa 200 pagine, un po' meno di 200 pagine, tanti concetti psicologici, culturali, personali, antropologici, in cui la letteratura e il mito possono trasformare la tua visione del mondo e anche permetterti di raggiungere un po' di più la felicità. Un libro che consiglio veramente tanto, poi Campbell è un autore veramente bello da leggere, quindi dategli una possibilità. Ci sono tre ebook che vi consiglio. Allora, uno è L'ignoranza delle persone colte. Ah, qui una piccola cosa. Tanti dei libri che vi sto citando, io li ho già citati durante le Cogito Lettere, perché ogni giorno nella Cogito Letter trovate delle citazioni commentate. Una buona parte di questi libri io li ho già citati nelle scorse settimane nella Cogito Letter, quindi iscrivetevi alla newsletter perché trovate delle citazioni, fra cui anche quest'opera, L'ignoranza delle persone colte, che è un'opera del Settecento di William Hazlitt, interessantissima, perché è un'opera che cerca di individuare qual è il problema dell'essere colti, eruditi, quando questo ci trasforma in persone più stupide. E infatti la sovrastima della conoscenza, la sovrastima dell'erudizione comporta molto spesso il diventare più ignoranti di quello che effettivamente siamo. Ed è un bellissimo libro, caustico, satirico, mi ricorda moltissimo Jonathan Swift con i suoi pamphlet, ma anche in realtà Etienne de la Boisier con il discorso della servitù volontaria. È parte di questi libri che emergono come dei fulmini a ciel sereno nel corso della storia e che ti dicono qualcosa di intelligente. Se volete leggere un libro in cui ti viene detto perché la teoria, l'erudizione senza pratica non vale un cazzo, anzi è dannosa e fa male, senza scadere nel lauriamoci all'università della vita, questo è il libro perfetto, anche perché fa ridere, ha un sacco di elementi satirici, ve lo consiglio veramente tanto. L'ignoranza delle persone colte di William Hazlitt. E questo è uno. Dopodiché, visto che quest'anno è venuto a mancare un autore a me molto caro, che è Cormac McCarthy, voglio consigliarvi Non è un paese per vecchi. E non è il suo romanzo più importante. Però è un romanzo che ha al suo interno tutti i connotati che possono farvi innamorare di questo grande autore, che vi portano poi alla strada, trilogia della frontiera e tutto quello che ne consegue. Ragazzi, è un grande autore McCarthy. Io ne ho parlato anche in un video di Letture contro l'Apocalisse, che è la rubrica per cacciatori di zombie e cultori di materia grigia, quindi i livelli più alti degli abbonamenti qui su YouTube, che ogni mese io prendo e propongo le letture contro l'Apocalisse. Sono delle letture di brani, di libri a me molto cari, commentate. Quindi se volete c'è l'abbonamento e potete recuperare anche quelle vecchie. Abbiamo fatto Jung, Tolkien, abbiamo fatto adesso esce Byung-Chul Han in questi giorni. E insomma, tante cose interessanti. Comunque dicevo, Non è un paese per vecchi, anche al suo interno quell'amarezza che mi ha fatto innamorare di McCarthy. Se volete approcciare un autore importante come lui, visto che adesso è venuto a mancare, quindi insomma, ovviamente quando un autore muore, mamma quanti dischi venderanno se mi spengo, mamma quanti libri venderanno se si spegne, beh, questo è un buon libro da cui iniziare. Poi ovviamente c'è anche il film dei Coen, che è un bel film, però ragazzi il libro è su un altro livello, è devastante. L'ultimo libro che vi consiglio, saltiamo di palo in frasca, è un libro che in realtà volevo leggere da molto molto tempo, ed è il libro di Erwin Schrödinger, quello del gatto di Schrödinger, ed è L'immagine del mondo. Ora, Schrödinger è un autore un po' particolare, perché lui è stato un fisico teorico molto importante, ha parlato e ha studiato la meccanica quantistica, però ci sono due libri che sono dei libri strani. Uno è Che cos'è la vita? E l'altro è questo, L'immagine del mondo. Che cos'è la vita? È un libro molto enigmatico, perché è un fisico teorico che usa le sue conoscenze in ambito della meccanica quantistica per definire cos'è secondo lui la vita. Ed è un libro sorprendente, con cui si può essere in accordo o meno, però credo che vada letto. Ho rimandato per anni la lettura di questo, invece, L'immagine del mondo, che è sempre molto personale ed è in parte autobiografico, ed è il modo con cui Schrödinger ha sviluppato la sua idea, la sua rappresentazione del mondo. Se uno è appassionato di scienza, di queste figure che sono anche molto particolari, molto uniche nel genere, questo è un bel libro da leggere. Anche perché Schrödinger, a differenza di Heisenberg, di Bohr e di altri di questi autori, è molto divertente da leggere. È uno che sapeva scrivere. Di solito i fisici, ragazzi, non sanno scrivere, ok? Sanno scrivere in matematica, ma è meglio non dargli carta e penna e una pagina su cui scrivere dei concetti con le parole, perché non è il caso. Ecco, Schrödinger è un'eccezione. Scrive molto bene, è divertente, è spigliato. Questo è un libro che secondo me vale la pena di essere letto. E questi sono i libri che vi consiglio. Sono libri che io ho letto negli ultimi mesi e che sicuramente potrebbero darvi delle soddisfazioni, anche, perché no, sotto l'ombrellone. Andiamo ai film che vi consiglio. Ok, allora, io sono molto contento perché negli ultimi mesi ho fatto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso io ho visto tante serie TV e pochi film. Adesso invece quest'anno sono riuscito a vedere tanti film e poche serie TV. Dei film che ho visto negli ultimi mesi ce ne sono tanti che vorrei consigliarvi, ma ho fatto un po' una cernita anche per avere una varietà di cose da consigliare. Partiamo con un film uscito, l'ultimo film di Steven Spielberg, che io ho visto su consiglio di Fede e che a me è piaciuto tanto. Io so che ha deluso tantissimi, è stato criticato, ho sentito gente, però secondo me incarna lo spirito proprio di Spielberg, che è The Fablemans. The Fablemans racconta la famiglia, ovviamente è un film molto autobiografico, e secondo me è un film molto onesto nel modo in cui lo stesso Spielberg ha sviluppato il suo amore per il cinema, per le storie raccontate. Ora io lo ammetto, io non so quanto gli eventi raccontati siano veramente autobiografici e quanto romanzati, perché io non conosco la vita di Spielberg in modo così approfondito. Però se devo prendere il film per quello che è, cioè il modo con cui un adolescente, un bambino, un ragazzino sviluppa il suo amore per le storie raccontate e ovviamente per il cinema attraverso la vicenda complicata della sua famiglia, questo è un film veramente molto bello. All'interno peraltro troverete un sacco di cameo, un sacco di cose sfiziose su cui non voglio fare spoiler, però ecco, poi va preso per quello che è. Non è il film epocale, non è il film che... Però se uno è appassionato dei film di Spielberg, e io ho grande stima di Spielberg, quello ha fatto negli anni, ha fatto dei film straordinari a cui sono molto affezionato, secondo me questo è un bel film, è molto anche... Io mi sono anche commosso alla fine, devo dirlo, io mi sono commosso alla fine, ok? È un film che mi ha fatto piangere, perché è molto delicato, perché arriva a un certo punto e dice delle cose molto umane, quindi io ve lo consiglio. Poi se non vi piace, cazzi vostri, guardatelo però, perché merita. Secondo film, e questo mi ha veramente stupito, Il gatto con gli stivali 2. E qualcuno dirà, ma come, ma cosa da sì, si salta di palo in frasca qua. Perché Il gatto con gli stivali 2? Allora, secondo me, come ho detto ieri sera durante lo special cogito sui cattivi Disney, l'animazione in generale ha vissuto un periodo di grave crisi. Perché? Per tanti motivi. Perché in realtà i cattivi Disney degli anni 90 non ci sono più. Sono molto depotenziati, sono scontati, sono morbidi, sono... Sono due rotture di coglioni incredibili, i cattivi dei film e dei cartoni animati contemporanei. Prova ne sia, insomma, il declino dell'impatto che i personaggi, anche Pixar, hanno negli ultimi anni. Dopo Coco, la Pixar non ha fatto più niente che sia degno di attenzione. Disney, manco parlarne, ok? Perché la deriva woke della sceneggiatura e l'attenzione alle cose che fanno triggerare il pubblico rispetto invece alle cose di valore narrativo ha portato a una grave crisi di questo tipo di settore. E Il gatto con gli stivali, secondo me, è un primo momento in cui si vede una ripartenza di certi temi. Perché se Il primo gatto con gli stivali è uno scialbo spin-off di Shrek, e già Shrek, lo sapete, non è che per me sia sto capolavoro enorme, insomma è un film carino, che però segue un trend molto ben delineato, di nuovo, che ho discusso nello speciale sui cattivi Disney. Il gatto con gli stivali 2 è un film ispiratissimo, è un film che torna ad avere fiducia nello spettatore bambino, perché è un film che torna a parlare di morte, di perdita, di sofferenza, di dolore, e ti mette anche un po' di caga, ragazzi. Cioè, nel senso, ci sono delle scene in cui io ero proprio sul divano in tensione, e sono temi importanti. Anche qua il difetto è che il cattivo del film si è un po' parodizzato. Cioè, questo cattivo che è palesemente una parodia di Trump, in modo un po' particolare, divertente. C'è un altro cattivo invece, che però non sto a spoilerare, che fa cagare addosso, non è il vero cattivo. Però è un film che mi ha sorpreso, perché si torna a porre tematiche viscerali, serie, in modo, secondo me, anche che colpisce. E secondo me l'animazione deve andare in quella direzione. Dobbiamo tornare ad avere fiducia nei bambini, come la Disney classica ce l'aveva quando mostrava a Red e Toby, Nemici Amici, il Grizzly e il Cacciatore. Non aveva paura di mostrarti la morte, la perdita, la paura, il terrore. O con Bambi, quando ti mostra la mamma che muore nell'incendio senza mostrartela, che ti terrorizza, ti prende gli incubi e ti li rovescia come un calzino. E però quella roba fa bene all'immaginario. Ecco, la stessa cosa vale qua. Il gatto con gli stivali 2 non è ancora a livello di quel tipo di narrativa, però spero che sia il primo momento in cui si torna a dire, ok, l'animazione può ancora dire cose importanti. Perché mentre in Giappone, con lo studio Ghibli, negli ultimi 30 anni sono dette cose importantissime, qui in Occidente abbiamo cominciato a dire il mondo è tutto roselline e fiorellini, e se c'è un cattivo, è un cattivo perché in realtà soffre. Vaffanculo, ci vogliono i cattivi maestri, bisogna tornare a dire le cose grevi anche nell'animazione. Speriamo si torni, quindi consigliatissimo Il gatto con gli stivali 2. Di nuovo di palo in frasca, un film che mi ha divertito tanto, è un guilty pleasure di quest'oggi, ragazzi. L'esorcista del Papa. Il film in cui Russell Crowe fa Padre Amort. Ora, io devo dirvelo, io ho letto alcuni libri di Padre Amort. Credo che Padre Amort stia alla spiritualità religiosa come Mauro Biglino sta alla Bibbia, ok? Quindi è uno che ha costruito un immaginario giocandoci dentro in modo divertente. Se lo prendi per quello che è, cioè un buon narratore, ti diverti come un cretino. Se lo prendi come uno che dice cose vere, reali, vabbè, insomma, il problema secondo me è soprattutto tuo più che suo. L'esorcista del Papa è un film che mi ha divertito dall'inizio alla fine. Forse, vabbè, il finale meglio lasciar perdere, però è un film horror su un esorcismo, su una figura molto romanzata, senza una necessità di storicizzazione di eventi, che poi in realtà non possono essere storicizzati, e con, devo dire, anche degli effetti interessanti. È il primo film di esorcismo dopo L'Esorcista, e forse anche un paio di altri film che però adesso sono anche abbastanza dimenticabili, in cui ci sono degli effetti, secondo me, ben lavorati. Quindi, divertente. A chi piace questo genere, secondo me, potrebbe anche lasciare qualcosa. Poi, cosa volete? Nel finale lo devi prendere un po' come un harmony horror, che so che sembra un ossimoro, però ci sta. Non è un film coraggioso, però è un film che a me ha dato il divertimento che cercavo. Un altro film molto divertente che mi ha sorpreso tantissimo, su consiglio di quella brutta persona di Corrado Polini che ha insistito per farmelo vedere, è il film di Dungeons and Dragons. Ora, io lo dico da persona che non ha mai giocato a D&D, anzi ci ho giocato quando avevo 15 anni, però con una compagnia di persone sbagliate, quindi non mi sono appassionato, quindi non conosco praticamente nulla di questo universo. Ma il film è divertente al netto dell'universo. È un film, secondo me, con delle trovate molto, molto originali. Oltre a una recitazione, secondo me, ben ispirata, però è un film che non solo diverte, ma ha delle trovate di sceneggiatura proprio originali, anche da un punto di vista d'immagine. Per chi l'ha visto, la cosa che mi ha divertito di più è il modo in cui è stato utilizzato il portale nel quadro. Non faccio nessuno spoiler, però quella scena, secondo me, vale tutto il film. Altro elemento, la scena nel cimitero, quando si mettono a risvegliare i morti, è spassosissima. Ho riso tanto, è un fantasy, va proprio per quello che è, cioè un fantasy cacciarone, senza nessuna necessità di raccontare roba filosoficamente pregnante, però se lo si prende per una serata divertente da passare con amici o con chi altri, per farsi due risate, con un film che funziona, secondo me D&D, ecco, mi ha proprio sorpreso, non me l'aspettavo. Io mi sono pagato quei 2,99 € di noleggio e li ha meritati tutti, quindi ottimo. Altro film che veramente vi consiglio quando uscirà nelle piattaforme streaming, perché adesso non c'è più al cinema, però è un... concludo con due film del mio amatissimo Nick Cage. Sì, vi tocca ragazzi, perché non può essere una buona estate senza Nick Cage. Non può essere una buona estate senza dei film di Nick Cage. E quindi il primo che vi consiglio è Renfield. Già nelle settimane scorse qualcosa ho accennato, però ragazzi, io sono andato al cinema per vedermi un film, anche lì, cacciarone sui vampiri con Nicolas Cage nella parte di Dracula, e invece mi sono trovato di fronte a un film solido, cioè solido nel senso che certamente è un film che si prende sul serio il giusto, per fortuna, a parte che l'interpretazione di Nick Cage è proprio fighissima, cioè soprattutto la prima parte del film, quando di fatto sembra veramente il Dracula di Christopher Lee in tutto e per tutto, è bellissimo, però è anche una sceneggiatura che ha degli elementi interessanti. Accanto a questo, ciò che non mi aspettavo, perché nel trailer non mi sembrava che ci fosse un accenno di questo, è un film con il giusto elemento splatter. Ora, io non sono un amante dello splatter, non mi piace l'horror splatter, però mi piace quando è ben gestito. Ci sono degli autori che, come Brian Yuzna, per esempio, in passato hanno fatto degli splatter fatti molto bene. Ecco, qui ci sono degli elementi interessanti. Un paio di scene, secondo me, sono poco riuscite. Però quegli elementi ci sono e funzionano. Accanto a questo, di nuovo, grande interpretazione di Nicolas Cage, ed è un film che incredibilmente, come piace a me, riesce a darti uno sguardo ulteriore sulla figura di Dracula. Sapete, come ho cercato di fare anche nella parola Don Chisciotte quando ho fatto il capitolo su Dracula, a me piacciono quei film che senza volerti fare lo spiegone, cioè non c'è l'autore che ti dice guarda, secondo me Dracula significa questo. Ti racconta la storia, che è di intrattenimento, però ti dà quei due o tre elementi che ti fanno dire io non avevo mai valutato il personaggio sotto questa luce. E Renfield riesce a farlo. e devo dire che è molto interessante. Mi ha ricordato, da un certo punto di vista, ovviamente in un universo parallelo totalmente alternativo, il grandissimo The Addiction di Abel Ferrara, laddove il vampiro è raccontato come il tossico dipendente. Ecco, in questo Renfield c'è lo stesso tentativo di raccontare il vampiro con un lato psicologico originale, però non c'è la tossicodipendenza, c'è la manipolazione narcisistica, in un modo che, di nuovo, io ho trovato molto molto in linea anche con le cose che io stesso ho scritto nel libro per Feltrinelli. Quindi Renfield, bellissimo. Quando esce in piattaforma streaming, guardatevelo. Ultimo film, bellissimo anche questo, con Nick Cage, è Willy's Wonderland. È un film uscito nel 2019. Io l'ho visto per caso un mesetto fa, di domenica pomeriggio. L'ho visto perché mi andava, ma mi aspettavo un filmaccio di serie Z e via dicendo. Da certi punti di vista lo è, però è anche un film con i controcazzi. È un film horror che racconta un viandante, un vagabondo che a un certo punto si trova in questo paesino, mi sembra in Texas o Arizona, sperduto, in cui c'è questo vecchio, non sono fast food, sono dei locali in cui i ragazzini fanno le feste di compleanno, quindi quei locali che in America spopolavano negli anni 90, con i pupazzi che facevano la musica, tipo i Muppets, il Muppets Show, però dal vivo e via dicendo, ed è ovviamente un luogo con questi pupazzi che però è infestato, e questa infestazione poi viene affrontata appunto dal personaggio di Nick Cage. È un bellissimo film con degli effetti, di nuovo, non di CGI ma concreti, pratici, che secondo me sono molto interessanti per chi ama un po' il cinema e per chi ama quel cinema lì, il cinema a cui è legato persino Tarantino, che è quello che vediamo in Death Proof, il Tarantino carnale dell'effetto pratico e via dicendo. Ecco, questo è un film, secondo me, che riesce a dire la sua. Poi, di nuovo, ci vuole quel gusto lì, non è un film per tutti, è un film, anzi, che potrebbe venire schifato da molti, però se avete quell'estetica lì, se vi piace l'estetica anni 90, l'estetica di Howard, il papero che salva l'universo, ok? Gli effetti pratici del film di Super Mario, quello del 94, mica quello del 2023, via dicendo, quel tipo di visione, quel tipo di estetica lì, secondo me, Willy's Wonderland è il film che fa per voi. E questi sono i film. Ne avrei tanti altri, però non voglio che diventi troppo lungo. Di serie, invece, io ne ho viste pochissime quest'anno, come dicevo, perché sto facendo una pausa della serie TV, voglio vedere più film e leggere di più, e ci sono riuscito, però ci sono due cose che voglio dirvi anche qua. Siamo in due universi completamente alternativi. Una è una roba terrificante, bellissimamente terrificante, che devo finire in questi giorni. Ho l'ultima puntata da vedere e ho paura di vedere l'ultima puntata. Sapete, io non sono una persona particolarmente impressionabile, però la serie di Inseparabili, Dead Ringers, la serie TV ispirata al film di David Cronenberg Inseparabili, è una delle cose che mi ha disturbato di più nella vita. Perché? Allora, il film di Cronenberg è un film che parla di due gemelli che lavorano nel campo della chirurgia estetica, con un Jeremy Irons devastante, terrificante da ogni punto di vista, ed è forse il film che mi ha disturbato di più di Cronenberg insieme a Crash. Neanche Il pasto nudo, neanche La mosca è riuscito ad arrivare a quel livello lì, perché Inseparabili, dal mio punto di vista, è il film che arriva più a fondo nel body horror, però non quello manifesto, non quello che si mostra, non quello, ma quello psicologico, cioè che ti mostra l'horror nel corpo umano. Ora, il film di Cronenberg, scusatemi, parlava di chirurgia estetica, di separazione di gemelli, di questo, ed era già di per sé disturbante. La serie TV, con un'interprete fantastica che si chiama Rachel Weisz, se non sbaglio. No, non è Rachel Weisz. Fede, scusami, dammi una mano perché mi sfugge il nome. Bravissima, fantastica interprete, spaventosa, parla di gravidanza, parto, aborto, cose veramente... Rachel Weisz, giusto. Veramente, veramente devastante, ragazzi. Non guardatela se avete sensibilità nei confronti di quei temi. Io, per esempio, ad Ari ho detto: noi non la guardiamo insieme questa, perché lei è sensibile nei confronti di quei temi, lei avrebbe perso il sonno per settimane. Nonostante, non è questo il valore è che è una serie raccontata veramente bene, cioè c'è una regia ben costruita, c'è una storia che viene raccontata e secondo me questo vale la pena anche di ragionarci. Forse in futuro ci farò anche, non dico un daily cogito, però qualcosa, perché è una serie TV che vale la pena. Se avete lo stomaco abbastanza forte e comunque vi impressionerà, questa è una serie che vale la pena di essere vista. È una delle migliori produzioni non so neanche se definirla horror, sì è horror, però è un horror molto particolare. Devastante, guardatela. L'altra che vi consiglio, lo so adesso mi prendete per matto, però quando io e Ari abbiamo finito il rewatch di Mad Men, che vabbè io ne ho già parlato qualche settimana fa, quindi non l'ho rimesso in questo video, abbiamo avuto un momento di stasi, ho detto adesso, viste 8 stagioni di Dead Men, che è pesante, bellissima, però cosa ci guardiamo? Ho bisogno di qualcosa per staccare il cervello. E quindi apriamo Disney Plus e ci viene consigliata una serie che io avevo visto in alcune puntate, anni fa, ancora inizio anni 2000, e mi ricordo che era divertente, ma che non mi aveva lasciato dentro alcunché. Ho detto, dai, spegniamo il cervello e ci guardiamo delle puntate di La vita secondo Jim, According to Jim, che è una commedia sitcom molto classica. Ce la stiamo vedendo tutta, perché è bellissima. È veramente una serie bellissima che mi sta sorprendendo, in primo luogo perché dentro poi ogni tanto in mezzo alla cazzaraggine incredibile ci mette dei punti molto interessanti, per esempio nel rapporto padre-figli, nella costruzione di famiglia, nel rapporto di coppia, ci sono delle cose secondo me interessanti che vale la pena di essere discusse. Accanto a questo è molto interessante vedere la diversissima sensibilità. Ah, ragazzi, in According to Jim ci sono tante cose, diciamo, legate a gusti sessuali, ruoli di genere, che tu le guardi e dici, ma cosa? Ma veramente 20 anni fa? Eh sì, 20 anni fa era molto molto diversa la sensibilità. Niente di trascendentale, però ci sono un paio di puntate che tu stai lì e dici, oh. Però la cosa interessante è che ci sono delle puntate in cui inizia tutto male, perché ci sono delle battute, non so, su omosessualità e via dicendo, e poi però la puntata alla fine riesce a dire qualcosa di veramente sensato autocriticando quelle posizioni iniziali. La cosa divertente è che queste sarebbero assolutamente impossibili da proporre in quel modo oggi. E quindi mi fa dire che forse questa sensibilità è giusto che sia raggiunta, però ci ha fatto anche perdere qualcosa di nuovo, l'idea di poter raccontare delle cattive idee per poterle poi smontare, decostruire in modo intelligente. Questo per dire che According to Jim in realtà è una serie che vale la pena di recuperare, cum grano salis. Poi di nuovo è una cosa da prendere in modo un po' estemporaneo, però potrebbe sorprendervi, soprattutto se magari l'avete vista, che ne so, come me, 13-14 anni, e a distanza di 20 anni dite, beh, ma riproviamoci, potrebbe dire delle cose che magari a quell'età non è riuscita a dirci. Quindi io la consiglio. Ultima, e poi vado a conclusione, le cose che adesso ho intenzione di recuperare io durante il mese di agosto, sicuramente The Last of Us, la serie. Come sapete io non sono un grande amante dei videogiochi, io ho cominciato il primo The Last of Us 3 volte e per 3 volte, dopo una dozzina di ore di gioco, ho smesso perché è un tipo di gioco che non mi piace. Però la serie se ne parla molto molto bene e quindi la recupererò durante il mese di agosto. Voglio recuperare la nuova di Mrs. Maisel, l'ho iniziata, però ragazzi le prime 2 puntate sono una rottura di coglioni incredibile, perché purtroppo secondo me i narratori di Mrs. Maisel si sono fatti prendere la mano. Adesso è diventata una serie molto opulenta, piena di scelte iperbarocche, un sacco di storyline che poi non riesci neanche più a seguire. Devo dire che non mi sono piaciute le prime 2, l'ho messa da parte, ad agosto la recupero e vediamo di terminarla. Nelle prossime settimane ovviamente andremo a vedere Barbie, poi Oppenheimer vado a vederlo ad agosto insieme all'Avvocato dell'Atomo, quindi ne parleremo sicuramente, e poi vabbè in autunno ci sono Dune e Napoleone, quindi ci aspetta una stagione cinematografica abbastanza interessante. C'è anche il nuovo di Miyazaki, elogio la scelta di non aver fatto niente di marketing, secondo me è molto intelligente perché bisogna tornare ad andare a vedere i film senza esserci iperpompati di trailer, teaser trailer, recensioni di trailer e hype marketing a manetta. Quindi andremo a vederlo e poi vedremo cosa trarne. Peraltro vi prometto, ecco qui faccio una promessa solenne, adesso che ho fatto lo special cogito sui villain Disney, con la nuova stagione, a inizio della nuova stagione facciamo lo special cogito su Miyazaki. Durerà 6 ore probabilmente, però lo facciamo. Sono 5 anni che ve lo prometto, cazzo. Lo facciamo. Promesso. Quindi mi rivedrò anche tutti i film di Miyazaki, quelli principali, durante il mese di agosto. E questo è tutto. Quindi, io vi ringrazio per aver seguito. Se siete in live, non uscite, che adesso chiacchieremo un po' in chat. Per chi invece è in differita, condividete la puntata, iscrivetevi alla newsletter, abbonatevi al canale e ci rivediamo con le prossime puntate della settimana. Grazie mille a tutti e buona serata.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.